La vita cristiana è un cammino. È un cammino giorno per giorno. Inizia con la salvezza, ma poi va avanti. Ci deve essere un cammino dopo. Non è che possiamo solo sederci e aspettare di stare alla presenza di Dio. Non funziona così. È un cammino di crescita. È un cammino che a volte comprende anche prove, difficoltà, situazioni. A volte ci sono anche periodi tranquilli, ma ci sono cambiamenti, ci sono prove, ci sono situazioni che ci fanno crescere, che ci rendono sempre più simili a Cristo. Un grosso pericolo nella vita cristiana è quello di non stare in guardia, e di non stare in guardia con costanza, giorno per giorno, e di non essere preparati per quando arrivano questi cambiamenti. Che a volte sono anche improvvisi. Dobbiamo stare in guardia, dobbiamo camminare vicini a Cristo in un cammino di santità, perché così possiamo essere preparati, pronti quando arrivano questi cambiamenti, queste tentazioni. Stiamo studiando l'Epistola ai Galati e abbiamo visto come il tema di questa epistola è proprio la salvezza. Il fatto che la salvezza è solo per fede in Cristo e non per le opere. Ricordate chi erano i Galati? I Galati erano credenti, giovani, erano gentili. Dio li aveva salvati tramite la predicazione di Paolo. Ma poi, dopo un po' di tempo, arrivarono da loro dei giudei. Uomini che parlavano di Cristo, ma predicavano un falso Evangelo. E hanno cominciato a predicare loro un Evangelo che, oltre all'opera di Cristo, aggiungeva anche le opere per la salvezza. Un falso Evangelo. E tristemente i Galati non erano in guardia e hanno creduto a quel falso Evangelo. Hanno abbracciato pienamente questo falso Evangelo. E perciò si sono allontanati da Dio. E questo è il motivo per cui Paolo scrive a loro questa epistola, per riprenderli, per mostrare loro la falsità di quello che stavano credendo, così che potevano tornare a Dio, tornare alla verità, perché se ne erano allontanati. Nell'ultimo sermone ci siamo fermati alla fine di Galati 3 e Paolo stava spiegando che noi che siamo in Cristo, siamo figli di Abramo e eredi della promessa. Aveva parlato, se vi ricordate, di come la legge era stata il nostro precettore, perché ha messo in mostra i nostri peccati, li ha resi evidenti, ci ha mostrato la gravità del nostro peccato, per poi puntarci a Cristo, che è la soluzione, la via di salvezza, e solo la fede in Cristo. Ma Paolo aveva anche detto che adesso che siamo in Cristo, salvati per grazia, non siamo più rinchiusi sotto la legge. Piuttosto, adesso siamo liberi in Cristo. E adesso in Galati 4, Paolo riprende il discorso, è tutto un unico filo, e inizia il suo discorso mettendo in risalto, proprio facendo vedere il contrasto che c'è tra la nostra condizione passata e come siamo adesso, come eravamo prima e quello come siamo adesso, la nostra condizione attuale. Come prima eravamo rinchiusi, schiavi della legge, e adesso siamo liberi in Cristo. Voglio riprendere da Galati 3, gli ultimi versetti, dal versetto 23, così possiamo riprendere un po' il filo di quello che Paolo sta dicendo. Notate il contrasto tra la condizione di prima e la condizione di adesso. Da Galati 3, 23. Ora, prima che venisse la fede, noi eravamo custoditi sotto la legge, come rinchiusi, in attesa della fede che doveva essere rivelata. Così la legge è stata nostro precettore per portarci a Cristo, affinché fossimo giustificati per fede. Ma venuta la fede, non siamo più sotto un precettore, perché voi tutti siete figli di Dio per mezzo della fede in Cristo Gesù. Poiché voi tutti che siete stati battezzati in Cristo, vi siete rivestiti di Cristo. Non c'è né giudeo né greco, non c'è né schiavo né libero, non c'è né maschio né femmina, perché voi tutti siete uno in Cristo Gesù. Ora, se siete di Cristo, siete dunque progenie di Abramo ed eredi secondo la promessa. Brevemente qua, eravamo sotto la legge, che era il nostro precettore per portarci a Cristo. Eravamo custoditi, rinchiusi sotto la legge. Non avendo Cristo, il nostro rapporto con Dio era tramite la legge. Ma nessuno poteva ubbidire perfettamente alla legge. E per questo eravamo sotto condanna. Eravamo separati da Dio. Ma ora che siamo in Cristo, che abbiamo Cristo, non siamo più sotto la legge. Il nostro rapporto con Dio è tramite Cristo, non più tramite la legge. E adesso siamo figli di Dio. E secondo la promessa di Dio, siamo eredi. Che contrasto tra come eravamo prima e come siamo adesso. Allora, con questa base, Paolo continua il suo discorso e parla ai Galati mostrando loro l'inganno di quello che stavano credendo. Seguite mentre leggo da Galati 4, dal versetto 1. Ora, io dico che per tutto il tempo che l'erede è minorenne, non è affatto differente dal servo, benché sia signore di tutto. Ma egli è sotto tutori e amministratori, fino al tempo prestabilito dal Padre. Così anche noi, mentre eravamo minorenni, eravamo tenuti in schiavitù sotto gli elementi del mondo. Ma quando è venuto il compimento del tempo, Dio ha mandato suo Figlio, nato da donna, sottoposto alla legge, per riscattare quelli che erano sotto la legge, affinché noi ricevessimo l'adozione di figli. Quante verità preziose ci sono qui dentro. Allora consideriamo un po' quello che Paolo sta dicendo in questi pochi versetti. Quando parla di figlio, di servo, di minorenne, pensate con me un esempio. Pensate a una famiglia nobile che ha dei servi che vivono con loro. Il figlio è sempre l'erede, già dalla nascita, lui è l'erede. Però per tutto il tempo, finché è minorenne, è anche lui, come il servo, come lo schiavo, è sottoposto all'autorità dei tutori, di amministratori. Per cui, in un certo senso, possiamo dire finché è minorenne, non si vede che è l'erede. È sottoposto al padre, per esempio, come il servo è sottoposto al suo padrone. E lo stesso era anche per noi, fratelli. Adesso siamo figli di Dio, perché Dio ci ha scelti, e ci ha scelti prima della fondazione del mondo. Lui ha scelto di farci suoi figli, ma mentre eravamo minorenni, cioè mentre non eravamo ancora figli, eravamo tenuti in schiavitù, sotto la legge, sotto gli elementi del mondo. Eravamo in una condizione terribile, perché in quella condizione, essendo sotto la schiavitù della legge e tramite la legge, nessuno può essere salvato. Ma Dio ha mandato Gesù Cristo per essere soggetto alla legge e l'ha mandato per riscattare noi. In altre parole, se pensate, mentre eravamo lontani da Dio, mentre eravamo sotto la legge, nemici di Dio, Dio ha mandato il suo Figlio sulla croce a pagare per i nostri peccati, in modo che diventasse Lui la via per cui potevamo arrivare a Dio. E adesso che siamo figli di Dio, abbiamo ricevuto lo Spirito di Dio nei nostri cuori, abbiamo ricevuto l'onore, il privilegio di essere figli del Dio Altissimo ed eredi di Dio. Infatti nel versetto 6 e 7 dice: ora, perché voi siete figli, Dio ha mandato lo spirito del figlio suo nei vostri cuori, che grida Abba, Padre. Perciò tu non sei più servo, ma figlio. E se sei figlio, sei anche erede di Dio per mezzo di Cristo. Ora che siamo figli, Dio ha mandato lo Spirito nei nostri cuori che grida Abba Padre. Fratelli, Dio non ci ha solo salvati dalla condanna eterna. Dio ci ha anche dato lo Spirito nei nostri cuori che grida Abba Padre. È un'espressione di affetto, di legame intimo con Dio. Pensate alla condizione in cui ci trovavamo prima. Una condizione terribile, una condizione di condanna. Eravamo nemici di Dio, lontani da Dio, e saremmo stati lontani da Dio per tutta l'eternità a causa dei nostri peccati. Ma Dio, per la sua scelta, ha scelto di salvarci, ha scelto di darci l'onore, il privilegio di poterlo chiamare papà. Lui che avrebbe dovuto condannarci al tormento eterno a causa dei nostri peccati. Eravamo nemici, adesso siamo figli amati, profondamente amati. E questo, fratelli, non perché abbiamo fatto noi qualcosa di buono, qualcosa per meritarlo, e non perché noi abbiamo rimediato a tutti i nostri peccati. Questa è solo la scelta di Dio per la grazia, la sua grazia. Ma non solo. Infatti, insieme al dono di essere figli, abbiamo ricevuto anche il dono, il privilegio di essere eredi. Eredi di Dio, coeredi di Cristo. Che grazia, che grazia. E chi siamo noi? Chi siamo noi che abbiamo ricevuto delle benedizioni così grandi e di immenso valore? La risposta è che non siamo nessuno. Non abbiamo meriti, non abbiamo fatto noi qualcosa. Questa è solo la grazia di Dio, è solo l'amore di Dio, una scelta sua. E grazie a Dio, lode a Dio per questo. Avendo mostrato queste verità meravigliose di chi siamo in Cristo, adesso Paolo si rivolge ai Galati rimproverandoli, perché avendo ricevuto tutto questo per mezzo di Cristo, si erano rivolti di nuovo alla legge per cercare di arrivare a Dio. Che disprezzo alla grazia di Dio. Ricordate però che quando Paolo sta parlando della legge, non sta parlando dei comandamenti di Dio nel Nuovo Testamento. La legge di cui sta parlando Paolo è la legge giudaica, fatta di regolamenti, di pratiche, di sacrifici. Infatti, nei prossimi versetti vedremo che Paolo menziona quello che loro facevano, ed era proprio osservare la legge giudaica, dice, parla di giorni, mesi, stagioni, cioè erano tornati a seguire la legge giudaica. Ma la legge giudaica che Dio ha dato ad Israele tramite Mosè non è la via per la salvezza. E non è la legge a cui noi dobbiamo obbedire. Dobbiamo obbedire ai comandamenti nel Nuovo Testamento. Dobbiamo obbedire ai comandamenti di Dio. Noi che siamo salvati, però, non siamo più sotto la legge giudaica. Infatti, un versetto vi leggo io in Colossesi 2,14, dice, parlando di Cristo: egli ha annientato il documento fatto di ordinamenti che era contro di noi e che ci era nemico, e l'ha tolto di mezzo, inchiodandolo alla croce. Quel documento fatto di ordinamenti, quella è la legge di Dio, che Cristo ha annullato, andando alla croce per noi, perché ha adempiuto Lui alla legge. E così noi siamo stati liberati dalla legge. Non siamo più sotto la legge di Mosè, ma siamo sotto la legge di Cristo. È fondamentale che teniamo in mente questa distinzione, per capire il senso di quello che Paolo sta dicendo. La legge di Cristo, a cui dobbiamo obbedire, non ci porta a Dio. La legge di Cristo è la via in cui camminare dopo che Dio ci ha salvati. Il modo di camminare in novità di vita. Quindi la legge di cui Paolo parla è la legge giudaica, che non è più per noi. Allora tenete questo in mente e voglio leggere dal versetto 8. Adesso Paolo rimprovera i Galati perché erano tornati alla legge giudaica per cercare di arrivare a Dio, di ottenere la salvezza. Ma avevano già Cristo per fede. Allora leggo dal versetto 8. Ma allora, non conoscendo Dio, servivate a coloro che per natura non sono dei. Ora invece, avendo conosciuto Dio, anzi, essendo piuttosto stati conosciuti da Dio, come mai vi rivolgete di nuovo ai deboli e poveri elementi ai quali desiderate di essere di nuovo asserviti? Voi osservate giorni, mesi, stagioni e anni. Io temo di essermi affaticato invano per voi. I Galati avevano conosciuto Dio, o come dice Paolo, erano stati conosciuti da Dio. Dio aveva fatto un'opera. E lo stesso è vero anche per noi, per ciascuno di noi che siamo figli di Dio. Questi credenti, prima di essere salvati, non conoscevano Dio e perciò non vivevano servendo Dio, ma servendo falsi dei. Ma essendo stati conosciuti da Dio, essendo stati salvati, avrebbero dovuto vivere servendo l'unico vero Dio. Solo Lui, il Dio vivente. Tristemente però, i Galati si erano allontanati da Dio, credendo a questo falso Evangelo, e si erano messi di nuovo sotto la schiavitù della legge, cercando di arrivare a Dio per mezzo delle loro opere. Cercare di arrivare a Dio per mezzo delle opere della legge è una schiavitù durissima e non porta mai a Dio. Paolo riprende questi credenti e nel versetto 11 dice: io temo di essermi affaticato invano per voi. Perché Paolo aveva faticato per portare l'Evangelo ai Galati e anche per curarli, per curare coloro che avevano creduto, ma vedendo la loro caduta, temeva di essersi affaticato invano, che quella fatica non avesse portato frutto. Perché l'Evangelo che lui aveva predicato, il vero Evangelo, l'unico vero Evangelo, era stato sostituito con un falso Evangelo. Un Evangelo che portava lontano da Dio. E chi crede a questo Evangelo, per quanto può chiamarsi figlio di Dio, chi comunque cerca di arrivare a Dio per le proprie opere, non ha certezza di essere veramente salvato. La situazione nella chiesa dei Galati era molto grave. La loro salvezza non era sicura, non era chiara. Ed è per questo motivo che Paolo è così forte, così duro con loro. Perché era una situazione estremamente grave. Però, arrivato a questo punto, dopo vari capitoli di riprendere i Galati duramente, a questo punto cambia il tono, parla al cuore dei Galati. Seguite mentre leggo dal versetto 12, notate come Paolo ricorda loro l'amore che loro avevano avuto verso Paolo quando lui era andato da loro. Leggo da 12. Siate come me, perché anch'io sono come voi. Fratelli, ve ne prego. Voi non mi avete fatto alcun torto. Ora voi sapete come nel passato io vi evangelizzai a causa di una infermità della carne. E voi non disprezzaste né aveste a schifo la prova che era nella mia carne, ma mi accoglieste come un angelo di Dio, come Cristo Gesù stesso. Cos'è dunque avvenuto della vostra allegrezza? Poiché vi rendo testimonianza che se fosse stato possibile, vi sareste cavati gli occhi e me li avreste dati. Sono dunque diventato vostro nemico, dicendovi la verità? Paolo sta parlando al cuore di questi credenti. Li esorta a ricordare l'amore, la gioia che avevano avuto quando lui era andato da loro. Dice che lo avevano accolto come Cristo Gesù stesso, con grande onore, con grande gioia, con grande amore. Ma ora non era più così. Avevano ascoltato questi falsi insegnanti, avevano abbracciato questo falso Evangelo e questo ha portato grandi conseguenze. Il loro cuore verso Paolo si era indurito, ma soprattutto non avevano più la gioia che avevano prima. Avendo creduto delle menzogne, avendo cominciato ad odiare Paolo, colui che aveva portato a loro il messaggio della salvezza e che li amava e che loro amavano. Fratelli e sorelle, i Galati sono un esempio per noi, un esempio triste da non seguire. Ma dobbiamo riconoscere che anche noi possiamo cadere allo stesso modo in cui loro sono caduti. Loro in passato erano stati zelanti, erano stati pieni di amore per Paolo, avevano un cuore per lui, erano gioiosi di accoglierli, perché Paolo aveva mostrato a loro Cristo, aveva predicato a loro l'Evangelo della salvezza. Ma adesso, dopo aver creduto a queste menzogne, a queste falsità, il cuore dei Galati verso Paolo si era raffreddato moltissimo. Avevano perso la loro gioia. Allora che cambiamento drastico. Grande gioia, grande amore prima e poi la gioia si spegne, non c'è più l'allegrezza, l'amore che c'era prima. Che lezione per noi, fratelli. Dobbiamo stare in guardia. Dobbiamo stare in guardia. Perché il fatto che oggi le cose vanno bene non vuol dire che domani non può arrivare qualche cambiamento, qualche situazione. Dobbiamo stare in guardia. Il cammino con Dio, la vita cristiana, è una lotta giornaliera, giorno per giorno. È una lotta per tenere gli occhi su Cristo. È una lotta per stare attaccati a Cristo, per combattere i nostri peccati, per non essere distratti dalle cose di questa vita. Non lasciamoci ingannare, non stacchiamo lo sguardo da Cristo, perché nel momento che stacchiamo lo sguardo da Cristo, nel momento che non camminiamo più vicini a Dio in un cammino di santità, allora siamo vulnerabili. Piuttosto restiamo attaccati a Cristo giorno per giorno. Paolo amava questi credenti profondamente e proprio a causa del suo amore parla loro chiaramente, mostrando la falsità di questi uomini che erano arrivati da loro. E questi uomini si presentavano bene, parlavano di Cristo, parlavano di cose spirituali, ma in realtà erano dei falsi, erano dei lupi rapaci che erano venuti per distruggere la Chiesa. E Paolo nei prossimi versetti parla chiaramente contro di loro. E questo è fondamentale, è necessario per evitare sempre più il danno che stava crescendo di quello che loro stavano creando. Notate come nei prossimi versetti Paolo parla di loro, del fatto che non avevano fini onesti, si presentavano bene, ma il loro fine non era onesto. Piuttosto loro stavano cercando i loro interessi, non il bene dei Galati. Nel versetto 17 dice: quelli sono zelanti per voi, ma non per fini onesti. Anzi, essi vi vogliono separare affinché siate zelanti per loro. Ora, è buona cosa essere sempre zelanti nel bene e non solo quando sono presente fra voi. Questi uomini sembravano molto zelanti. Sembrava che avessero proprio un cuore per i Galati, per il loro bene. Parlavano di Cristo. In realtà non avevano un cuore per i Galati, non erano vere guide spirituali, erano lupi rapaci che cercavano seguaci per loro stessi, cercavano di separare la Chiesa. Questi uomini volevano separare i Galati da Paolo, in realtà volevano separare i Galati da Cristo, perché Paolo era lo strumento di Dio per dare verità a questi fratelli, questi credenti. il fatto che Paolo parla così apertamente contro di loro, mostrando che loro erano dei falsi. In realtà questo è buono, è giusto ed è da Dio. Serve. Perché questi uomini stavano sviando i Galati, li stavano portando lontani da Dio. E perciò, vedendo la gravità della situazione, era necessario parlare con chiarezza, mostrando quanto erano dei falsi. È giusto denunciare chi opera così, chi opera da parte di Satana, per distruggere la Chiesa. Però, fratelli, dobbiamo anche riconoscere che quello che è successo a loro può succedere anche a noi. Cioè, il fatto che noi, come Chiesa, non abbiamo mai vissuto questo, non vuol dire che non può succedere. Infatti, non è tanto una questione di se mai succederà, è una questione di quando succederà. Arriveranno falsi che cercheranno di dividere la Chiesa. Infatti, se ci pensate, il fatto stesso che Dio ha guidato che questa epistola fosse parte della sua parola, ci deve fare riflettere. Uno degli aspetti di questa epistola è che ci mostra come riconoscere falsi insegnanti e un falso evangelo. Da quello che predicavano al frutto che ha portato. Se pensate, fratelli, a quello che è successo a loro, avevano sentito un evangelo falso e l'avevano creduto. Ma appena poco prima avevano sentito il vero Evangelo e l'avevano creduto. Questo ci deve fare riflettere, perché se i Galati sono caduti in questo, anche noi possiamo cadere in questo, possiamo essere ingannati. E il fatto che arrivino uomini falsi che cercano di separare la Chiesa è molto normale tra le Chiese. Ci sono uomini che si presentano come predicatori della parola o anche solo come fratelli in Cristo e che poi man mano cominciano a buttare fuori dottrina falsa. Cercano di dividere la Chiesa, cercano di renderla più debole, cercano seguaci per loro stessi. Sono uomini guidati da Satana, mandati da lui per distruggere la Chiesa di Cristo. Però non sono solo persone che arrivano fisicamente, perché ormai con la tecnologia che abbiamo possono essere anche predicatori, uomini o anche donne, tramite internet. Possono arrivare tramite libri. Ci sono varie vie in cui possono arrivare. Dobbiamo stare in guardia. Non dobbiamo solo accettare quello che sentiamo. Dobbiamo sempre confrontarlo con la parola di Dio. Dobbiamo riconoscere i falsi insegnanti, dobbiamo riconoscere i falsi insegnamenti, i vari evangeli falsi che vengono proclamati. Ma la protezione più grande è di camminare vicini a Dio, di camminare in santità giorno per giorno, di vivere guardando a Dio, vivendo i ruoli che Dio ci ha dato. Solo se restiamo attaccati a Cristo possiamo essere sicuri e saldi quando arrivano queste prove di fuoco. Solo così. Dobbiamo stare in guardia, ma non dobbiamo avere paura. Non dobbiamo avere paura, perché Cristo è con noi. Lui è il nostro scudo, la nostra protezione. Cristo non ci lascia mai, non ci abbandona mai, perché Lui è il nostro buon pastore. E un buon pastore cura, ama e protegge il suo gregge. E così fa Cristo con noi. Tornando al brano, Paolo ha appena parlato di quanto questi uomini erano malvagi, di quanto cercavano di separare i Galati per avere seguaci. Ma se da un lato questi uomini erano così malvagi, com'era il cuore di Paolo? E qui ci vediamo un grande contrasto, perché il cuore di Paolo era un cuore tutto diverso. In realtà il cuore di Paolo rispecchia il cuore di Cristo, lo stesso cuore che Cristo ha anche verso di noi. Notate il cuore di Paolo nel versetto 19. Figlioletti miei, che io partorisco di nuovo finché Cristo sia formato in voi. Desidererei ora essere presente fra voi e cambiare il tono della mia voce, perché sono perplesso di voi. Paolo amava profondamente questi credenti. Il suo desiderio più profondo qual era? Dice che Cristo sia formato in voi. Lui voleva il loro vero eterno bene. Lui voleva che fossero conformati all'immagine di Cristo. Cosa vuole Dio da noi e per noi? Vuole che siamo conformati all'immagine di Cristo. Paolo voleva che il piano di Dio si concretizzasse nei Galati, che fossero sempre più simili a Cristo. E per questo Paolo si adoperava con così grande enfasi, con così grande forza, per il bene di questi fratelli. E notate il suo amore quando nel versetto 20 dice: desidererei ora essere presente fra voi e cambiare il tono della mia voce. Anche qua Paolo stava parlando a loro con amore, li stava riprendendo duramente, più volte. In vari capitoli continua a battere sullo stesso principio, sullo stesso punto, ma lo fa con amore. Lo fa perché voleva che si rendessero conto della gravità della situazione in cui si trovavano. Perché se non ci rendiamo conto della gravità della condizione in cui siamo, non siamo neanche spinti a voler cambiare. A volte, fratelli, crediamo che parlare in modo chiaro e diretto e amare qualcuno siano due cose che sono l'opposto. A volte crediamo che no, vero amore è un po' addolcire quello che diciamo. Ma non è così, non sono due cose opposte. A volte, infatti, è proprio, come nell'esempio di Paolo, è proprio l'amore che spinge a parlare in modo chiaro e diretto. Abbiamo bisogno gli uni degli altri. Abbiamo bisogno di incitarci e di spronarci per camminare nelle vie di Dio. Abbiamo bisogno di starci accanto, abbiamo bisogno di consolarci, di incoraggiarci. E a volte abbiamo anche bisogno di riprenderci e ammonirci a vicenda. La riprensione non è qualcosa da evitare, non ci piace nella carne, ma è qualcosa da amare, perché ci porta tanto bene. E chi ama la riprensione e la mette in pratica ha più di Cristo. A questo punto Paolo riprende di nuovo il discorso e mostra la stessa verità della salvezza solo per fede, ma la mostra da un'altra prospettiva. E infatti dà l'esempio di Abramo, e parla di Abramo, della vita di Abramo, che in realtà è un'allegoria, ci mostra aspetti spirituali di come funziona la salvezza. Se ricordate, Abramo ha avuto due figli, i primi due figli, uno dalla schiava, da Agar, e uno da sua moglie Sara. Da Agar era Ismaele e da Sara era Isacco. Uno era figlio secondo la carne, dice in questo brano, l'altro era il figlio secondo la promessa. Allora seguite mentre leggo dal versetto 21. Ditemi, voi che volete essere sotto la legge, non date ascolto alla legge? Infatti, sta scritto che Abramo ebbe due figli, uno dalla schiava e uno dalla libera. Ora, quello che nacque dalla schiava fu generato secondo la carne, ma quello che nacque dalla libera fu generato in virtù della promessa. Tali cose hanno un senso allegorico, perché queste due donne sono due patti, uno dal monte Sinai, che genera a schiavitù, ed è Agar. Ora, Agar è il monte Sinai in Arabia e corrisponde alla Gerusalemme del tempo presente, ed essa è schiava con i suoi figli. Invece, la Gerusalemme di sopra è libera ed è la madre di noi tutti. Infatti sta scritto: rallegrati, o sterile che non partorisci, prorompi e grida, tu che non sentivi dogli di parto, perché i figli dell'abbandonata saranno più numerosi di quelli di colei che aveva marito. Ora noi, fratelli, alla maniera di Isacco, siamo figli della promessa. Qui Paolo sta facendo un punto molto chiaro. Abramo ha avuto due figli, ha avuto Ismaele e ha avuto Isacco. Ismaele era generato da Agar ed era un figlio generato secondo la carne, nel senso che non era il figlio che Dio aveva promesso ad Abramo. Era nato perché Abramo e Sara non hanno confidato in Dio e hanno cercato una via umana, il loro modo, per autoadempiere la promessa di Dio. Ma Ismaele non era il figlio che Dio ha promesso. Isacco, invece, al contrario, era stato generato secondo la promessa, perché lui era il figlio che Dio aveva promesso ad Abramo che gli avrebbe dato tramite Sara. Sara e Agar e i figli che Abramo ha avuto da loro sono un'allegoria di cose spirituali, cioè sono simboli che ci aiutano a capire, a comprendere le verità spirituali che questi rappresentano. Agar era una schiava di Abramo e di Sara. Il figlio generato da lei era anche lui schiavo. Sara invece era libera. E il figlio generato da Sara era libero. Era Isacco, era il figlio della promessa. Chi cerca di arrivare a Dio per mezzo della legge, per mezzo delle sue opere, è come Agar, rimane schiavo. Chi invece cerca Dio per la fede è come Sara, è libero ed è figlio della promessa. Tu di chi sei figlio? Come cerchi di arrivare a Dio? Noi che siamo in Cristo, per la grazia di Dio, solo per la grazia di Dio, siamo come Isacco, siamo figli della promessa. Siamo diventati figli di Dio in virtù della sua promessa e per mezzo della fede in Cristo. E come Isacco era libero, anche noi siamo liberi, non siamo più schiavi sotto la legge. Infatti notate quello che Paolo stesso dice dal versetto 28 a riguardo della nostra condizione adesso attuale e dice: ora noi fratelli, alla maniera di Isacco, siamo figli della promessa. Ma come allora colui che era generato secondo la carne perseguitava colui che era generato secondo lo spirito, così avviene al presente. Ma che dice la scrittura? Caccia via la schiava e suo figlio, perché il figlio della schiava non sarà erede col figlio della libera. Così dunque, fratelli, noi non siamo figli della schiava, ma della libera. Fratelli e sorelle, adesso che siamo in Cristo, non siamo più figli della schiava, siamo figli della libera. Siamo liberi in Cristo, non siamo più sotto la legge. Allora, camminiamo in questa libertà. Camminiamo vedendo e ricordando che il nostro accesso a Dio è solo per l'opera di Cristo, non per le nostre opere. E notate quello che dice Paolo nel versetto 30. Ma che dice la scrittura? Caccia via la schiava e suo figlio, perché il figlio della schiava non sarà erede col figlio della libera. Solo chi va a Dio in virtù della promessa, per la fede in Cristo e non per le proprie opere, solo Lui è erede di Dio. Chi invece cerca di arrivare a Dio per le proprie opere, non arriva mai a Dio. Sarà cacciato via, dice, e non sarà erede con i figli di Dio. Fratelli, questo è molto forte, è molto categorico. Possiamo anche vederlo come molto duro, ma questa è la verità. Chi si aggrappa alle proprie opere, chi non si aggrappa solo a Cristo per avere la salvezza, sarà cacciato via lontano da Dio. L'unica vera salvezza è in Cristo. L'unica via per arrivare a Dio è per mezzo della fede in Cristo, in quello che Lui ha fatto per noi. Qualsiasi altra aggiunta è falsa e ci porta lontani da Dio. Quindi anche in questo capitolo abbiamo visto Paolo che con grande amore riprende i Galati, perché il fatto che avevano creduto a questo falso Evangelo non era una cosa di poco conto, era grave. E addirittura il fatto che ci avevano creduto e stavano camminando in quella via metteva in discussione la loro salvezza. Ma Paolo, con amore, che ci mostra l'amore di Dio per noi, parla a loro per scuoterli, per chiamarli a ravvedimento, a riconoscere la falsità e a ritornare nella via della verità, nella via di Dio. E abbiamo visto l'esempio dei Galati e quanto loro, non essendo stati in guardia, sono stati sviati terribilmente. E questo ci ricorda quanto è importante, fondamentale, che anche noi camminiamo stando in guardia, giorno per giorno, e che camminiamo vicini a Dio, nella via di Dio, in santità. E questo ci dà protezione dagli attacchi di Satana. Ma non dobbiamo vivere con la paura. Piuttosto possiamo vivere, stando vicini a Dio, gioendo in chi siamo in Dio, per mezzo di Cristo. Perché per mezzo di Cristo noi siamo figli di Dio, figli amati da Dio. E possiamo gioire nelle benedizioni che abbiamo ricevuto per mezzo di Cristo e nell'eternità che ci sta davanti. Quindi camminiamo in santità, ma tenendo gli occhi su chi siamo e quello che abbiamo davanti. Preghiamo. Padre, voglio ringraziarti per l'esempio che ci hai dato e che continui a darci, Padre, in questa epistola preziosa. Padre, quanto anche noi siamo come i Galati, quante volte siamo distratti, Padre, dalle cose di questa vita, non stiamo in guardia, ci facciamo, diamo retta, Padre, a pensieri falsi, magari a non insegnanti falsi, ma a pensieri falsi, Padre, che ci sviano, ci portano lontani da Te. Padre, aiutaci a stare in guardia, ma grazie che Tu sei il nostro scudo. Tu sei con noi, Tu non ci lasci, non ci abbandoni mai. Padre, grazie. E soprattutto vogliamo lodarti, vogliamo ringraziarti, Padre, perché per mezzo di Cristo non ci hai dato solo la salvezza, già quello è gigantesco, ma Tu ci hai fatti diventare Tuoi figli amati, preziosi a Te. Padre, aiutaci a meditare e a riflettere, a riconoscere quanto è grande e immenso che siamo figli Tuoi, che Tu ci hai dato il Tuo Spirito che grida Abba, Padre. Possiamo chiamarti Padre, Papà, perché Tu hai fatto un'opera di salvezza in noi, solo per la Tua grazia, Padre, e solo per la fede in Cristo. Grazie. Ti ringraziamo e Ti lodiamo per questo. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.